Diretta Sport, il calcio dilettantistico umbro su RT Radio.
Sì, eccoci qua. Più che Diretta Sport, dopo partita, sono le 16:50 minuti primi, abbiamo una serie di collegamenti telefonici con tecnici, con presidenti. Però prima facciamo poi il punto della situazione. Quest'oggi siamo orfani di Francesco Panfini, impegnato naturalmente, e ogni domenica non è facile trovare anche appuntamenti con noi, però abbiamo subito un sostituto, anche se è un nostro caro amico e opinionista come Giorgio Buttò, che abbiamo anticipato appunto a fare un po' il, diciamo, il quadro della situazione per quanto riguarda le squadre che seguiamo. Noi seguiamo tutto il campionato di eccellenza, di promozione, diamo tutti i risultati del campionato dei dilettanti. Allora, sentiamo che domenica è stata. Giorgio, innanzitutto buon anno, perché ci risentiamo dopo un anno, possiamo dire, più vecchi, però speriamo in buona salute. Giorgio.
Ciao Enrico, buon anno a tutti.
Buon anno a te. Allora, che mi sei dire di questa domenica dove abbiamo sentito di tutto, soprattutto nei finali, contestazioni, sono addirittura anche qualcuno è venuto alle mani in qualche campo, peccato, perché non ci vuol mai la violenza, bisogna sapere accettare i risultati, ma credo che è molto difficile, siamo un po' lontani. Allora.
Non so su quale campo stai parlando, perché sono andato a vedere il sigillo.
Sì, lì, bene. Ci puoi dare notizie fresche, diciamo.
Una ottima vittoria, ho visto un ambiente rigalvanizzato, mi sembra che era attuale il quarto risultato consecutivo del sigillo,
esatto.
Sicuramente verrà fuori dai playout, perché comunque c'è un organico anche rispetto al campionato veramente in alto livello.
Sì, il campo dove è successo, diciamo, un po' di paraviglia è San Feliciano di Marra, dove Alessandro Zampetti ci ha detto che insomma non è un finale da dimenticare lì, per la vittoria del Selci sul Marra per 2-1, contestazioni, tra l'altro un gol annullato, ma c'era fuorigioco. Cose che succedono nei campi, ma quando si interviene anche in campo con la rissa non è mai piacevole questo, no? Credo.
Assolutamente, non sempre, capisco che i punti sono importanti, che le due squadre magari sono tutte e due in una situazione di classifica un pochino difficile, però alla fine bisogna sempre ricordarsi che è uno sport e che bisogna dare la giusta importanza.
Esattamente, ecco, noi facciamo questa analisi in questi momenti delle squadre che seguiamo. Hai detto del sigillo, ecco, ci fa piacere perché questa squadra era ultima fino a qualche tempo fa, poi c'è stata la rivoluzione, no? Il cambio di allenatore, ma soprattutto anche della squadra. Il presidente Bazzucchini, insomma, ha fatto le cose per bene.
Ma sì, è una società che sta dimostrando che non vuole rimanere. Che vuole rimanere assolutamente in promozione, perché ha cambiato a parte l'allenatore, ma ha cambiato 8 elementi, e quindi, che tra l'altro di valore, perché ho visto veramente dei giocatori che non conoscevo, veramente veramente forti.
Quindi il successo è meritato della squadra del sigillo, della Grifo?
Sì, diciamo, è stata una partita equilibrata fino agli ultimi 20 minuti, poi comunque è venuto fuori la forza del sigillo che ha meritato il gol della vittoria.
Ecco, poi di altre squadre che ti piace parlare in questa domenica dove sono ripartiti i campionati dei dilettanti, se c'è qualche, diciamo, un faro da accendere su qualche società.
Sono rimasto colpito, penso come tutti, dalla vittoria del Ponte Vallecetti con il Foligno. E bisogna dare merito a questa società che comunque con tutti gli anni riesce a fare bene. Sicuramente c'è un allenatore in panchina, che è Polverini, che sta il fatto suo e che sta dimostrando che anche con poco, che poi non è poco, perché alla fine hanno fatto degli acquisti mirati, ma con una squadra giovane, con una squadra che dà molto risalto anche al settore giovanile, sta facendo veramente bene. Ancora il campionato è aperto, perché il Foligno sembrava che dovesse stravincere il campionato tutte le partite, ma il campionato è duro.
Assolutamente.
Rimango un po' colpito dalla sconfitta dell'Angelana all'Ana per 4-1, perché la Gerona è una squadra che all'inizio anno la davo tra le due o tre favorite. E poi c'è comunque la Branca che non riesce a trovare un po' il bando del Matanza, questo mi dispiace perché anche loro hanno un organico che sinceramente non saprei andare a migliorarli. Però sono quelle annate che nascono un po' storte e poi è difficile anche di girarle per il vertice.
Certo. Potrebbe essere l'inizio, diciamo, il ritorno in campo dopo le festività un po' appesantite, i carichi di lavoro che hanno portato, diciamo, a queste sconfitte inattese per certi aspetti?
Ma sicuramente riprendere quella sorta, ci sono sempre delle sorprese, infatti Lama che vince con l'Andirana 4-1, Pontevale che vince con il Foligno, Gattino del Lago che vince con il Terni, i tanti risultati sono stati un po' inaspettati, quindi è chiaro che dopo le feste c'è sempre qualche sorpresa.
Sicuramente.
Non penso che siano carichi di lavoro perché comunque credo che i campi oggi erano magari un po' pesanti, però penso che sia più frutto del caso che di altri. Per quanto riguarda invece la promozione, iniziamo a fare un applauso al Padua che ha vinto 5-2 uno scontro diretto con il Santa Sabina e sta riprendendo quello che secondo me meritava dall'inizio dell'anno, perché il Padua è nato quest'anno per fare una stagione perlomeno nei playoff.
Esatto. Infatti si trova in piena zona playoff attualmente.
Ma colpa una vittoria, anche loro hanno tre risultati utili consecutivi. Una vittoria per 5-2 e dimostra comunque di essere in un momento ottimale. Sono quelle vittorie che ti danno poi la consapevolezza di essere squadra e che possono cambiare anche una stagione.
Sicuramente. Poi avremo, spero, il presidente di Castel del Piano che sta veramente volando, no? Ma però se la deve vedere con la Pietralunghese, sarà un testa a testa fino alla fine, secondo te, tra queste due società, perché le altre sono parecchio distanziate. Per rientrare credo che ci voglia molto.
Diciamo che è un testa a testa tra queste due società. Io vedo un pochino più favorita a Pietralunghese perché secondo me anche lì c'è un organico importante. Anche il Castel del Piano è molto forte e sicuramente ce la giocheranno testa a testa fino alla fine, e il conto diretto sarà decisivo per queste due squadre. È anche vero che poi ci sono anche i playoff e vedo il girone A rispetto al girone B con un livello leggermente più alto, perlomeno della griglia dei playoff.
Ecco, e allora vediamo a vedere questo girone, invece il girone B, no? Dove c'è il Bastia che sembra abbia leggermente allungato sul Campitello. E anche lì ci sono state contestazioni oggi a Campitello, la vittoria della Ducato non è stata ben digerita dai dirigenti, dalla squadra. E beh, questi 5 punti adesso pesano tanto, di vantaggio del Bastia.
Soprattutto perché il Bastia non si è fermato all'organico che c'ha, ha fatto ancora degli acquisti, ha preso fondi, ha preso dei giovani che sono rientrati. E sicuramente non vuole lasciare nulla al caso, vuole sicuramente vincere il campionato. E 5 punti non sono pochi, sinceramente, non sono pochi. Il Campitello è una bella realtà, sicuramente. L'allenatore è sempre quello, anche lui conosce l'ambiente, conosce i ragazzi, si sta facendo sicuramente bene. Ma secondo me non c'è storia con il Bastia.
Quindi il Bastia che ormai ha, diciamo, preso, non dico il largo, però ha già cominciato la sua consapevolezza per la vittoria di questo campionato. E oggi non è stato facile perché, fra l'altro, ti dico, su un campo che conosci bene, quello di Gualdo, il Carlo Angelo Luzzi, non si è giocato a calcio perché era una veramente una cosa, da quello che ci diceva il nostro inviato Pozzanghere, non si riconosce più il manto del Carlo Angelo.
e mi ci dispiace, certo. Anche da un rubino, perché comunque abbiamo dei ricordi con il Gualdo, sempre derby, di partite e di società che negli anni erano una società che era un po' più dall'uccello dell'Umbria. Vedere un campo ridotto in condizioni come adesso dispiace, certo. Sinceramente.
E poi alla fine, ecco, viene fuori sempre la tecnica, no? In queste partite dove si gioca poco, però il colpo lo fa sempre, diciamo, quello che ha qualche cosa in più, un talento in più rispetto agli altri.
Ma sì, ci penso che se il campo è brutto, chi è forte tecnicamente viene penalizzato. Sicuramente è vero. Ma rimane comunque tutta la qualità maggiore anche su un campo brutto. Forse il divario aumenta ancora di più tra quelli forti tecnicamente e quelli che sono in difficoltà.
Tu sei un appassionato di settore giovanile, di questi ragazzi, ne hai insegnato, hai formato, ecco, tanti giovani, e c'è la volontà, una domanda che ti faccio per chiudere questa chiacchierata, c'è la volontà da parte delle società di, ecco, di rischiare, per così dire, in questi campionati dove più che calcio vediamo calci, dove i campi sono pesanti, i giovani sono parecchio penalizzati anche da questi terreni?
Sì, diciamo che dipende da società e società. Ci sono società che non hanno paura di lanciare i giovani e poi comunque dimostrano questi ragazzi, e ci sono invece società che hanno un po' paura di investire su questi giovani. Un esempio può essere per esempio Rossi l'anno scorso era con la Brand, era un attaccante giovane che quest'anno è andato a Ellera e sta veramente facendo bene. Parliamo del 2001, ormai è grande, è più un giovane. Io ho allenato tanti ragazzi anche quella Milana, i Pellegrini, Luigi e via dicendo, e magari negli anni si faticava a buttarli dentro e poi comunque hanno dimostrato col tempo di meritare spazio e di avere e di potersela giocare. È chiaro che ci vuole più pazienza con i giovani, non si può pretendere che magari siano subito pronti tutte le partite, cioè, hanno i loro momenti che magari sono forti, momenti che magari vanno un po' aiutati.
Certamente. Certo, io ti ringrazio Giorgio, ti auguro ancora belle cose, buona domenica, buon anno, ci risentiamo, se hai sempre pazienza di stare con noi, domenica prossima.
Grazie mille, ciao a tutti.
Grazie Giorgio Butò per questa considerazione. Abbiamo aperto quindi con i dilettanti queste nostre chiacchiere che ci porteranno intorno alle 17:30. Dobbiamo chiudere intorno a quell'orario. Allora andiamo, se è pronto il collegamento, a sentire, invece cominciamo dalla Serie D, dove ci sono state delle sorprese per certi aspetti, soprattutto la Pianese che impatta e quindi viene superata in classifica dal Cenaio. Andiamo a sentire, volevo sentire il tecnico dell'Orvietana, non riusciamo a raggiungerlo, il nuovo tecnico dell'Orvietana Calcio, Antonio Rizzolo, che tra l'altro oggi torna a casa con un'altra sconfitta pesante, soprattutto perché è arrivata nei minuti finali ad Altopascio contro una squadra che per certi aspetti, il Tau Altopascio è la rivelazione di questo campionato, e in 18 gare si trova a 34 punti, a 4 punti dalla vetta fatta dalla Seravezza, che ripeto ha superato la Pianese. C'è anche il Gavurrani in seconda posizione con 37 punti. Questo è quanto ha detto la giornata di oggi. E l'Orvietana si trova al 15° posto con 15 punti. Appunto, volevo sentire un po' le considerazioni che fa il tecnico, anche per conoscerlo, Antonio Rizzolo, ex giocatore, quindi ha avuto anche esperienze in campionati importanti come allenatore, e diciamo prima della fine dell'anno ha preso il posto di Silvano Fiorucci sulla panchina dell'Orvietana. Abbiamo parlato proprio con il presidente Biagioli del momento Orvietana, lui ha detto: io quando ho poco non riesco a comandare, voglio lasciare la mano, perché qui non ti fanno più comandare nel calcio, e quindi c'è stato uno sfogo, veramente uno sfogo di quelli forti che ha voluto mandare chi ci ascoltava, addirittura aveva minacciato di non far scendere nemmeno la prima squadra. Abbiamo il tecnico dell'Orvietana che siamo riusciti a raggiungere, che sta tornando a casa, il tecnico Antonio Rizzolo. Non è andata bene, Antonio, buonasera, buon anno per questa trasferta. Si sperava un punticino contro, ci ha detto Marco Gobbino, la rivelazione di questo campionato come l'Alto Pascio, invece è arrivata questa sconfitta. Ecco, come si può analizzare, Antonio? Buonasera, ben arrivato.
Buonasera, intanto buon anno a tutti. Ma guarda, devo dire la verità, abbiamo fatto molto bene il primo tempo, da rivedere un'azione del gol annullato nostro, abbiamo avuto due o tre palle gol dove dovevamo sicuramente essere più cattivi. Il primo tempo siamo stati nettamente all'altezza e questo è quello da cui dobbiamo ripartire e essere fiduciosi. È chiaro che poi dopo ripartite, però se non riesci a far gol in qualche modo, poi dopo ci possono un attimino complicare. E tutto sommato forse il secondo tempo abbiamo un po' allungato i reparti, abbiamo un po' sofferto questa palla dietro i nostri centrocampisti e difensori, però eravamo riusciti un po' ad arrivare in porto fino a 5 della fine, dove poi abbiamo preso gol da una rimessa laterale in maniera un po' rocambolesca. Quindi chiaramente c'è il grande rammarico, grande dispiacere, potevamo uscire sicuramente imbattuti, ma non bisogna adesso assolutamente buttare giù qualche cosa di tanto di buono abbiamo fatto, quello che sta cercando di dare un'identità alla squadra. E questo l'abbiamo riconosciuto, abbiamo alzato il baricentro e siamo andati a prendere, dare pressione alta, cosa che fino a domenica scorsa, l'ultima partita, non avevamo fatto, dando un po' più di coraggio. Quindi questo è chiaro che la situazione potrebbe far vedere tutto nero, ma dobbiamo starci tranquilli. Sapevamo che era una partita difficile, però potevamo prenderlo questo punto, non l'abbiamo preso e adesso ci attenderà una partita domenica prossima dove chiaramente non puoi fallire.
Ecco, sei arrivato da poco, prima della fine dell'anno, la panchina di Fiorucci. Come hai trovato l'ambiente? Un po' demoralizzato, perché quando non ci sono risultati credo che l'ambiente non è mai così contento, soprattutto anche la dirigenza. Ecco,
perdonami sì, perché non sì, ho sentito la domanda.
Dicevo, sei
andato via.
Ecco, sei arrivato prima che finisse l'anno del 2023, hai rilevato la panchina di Silvano Fiorucci. Come hai trovato questo ambiente? Un po' giù, un po' demoralizzato. Il presidente, tra l'altro, Biagioli ci ha raccontato che lui oggi i presidenti non contano più nel calcio, contano i procuratori. Se fosse per me, ha detto, non farei più giocare la mia squadra. Ecco, che ambiente hai trovato, Antonio?
Ma è chiaro che quando avvengono queste situazioni, io le ho vissute in passato da calciatore, da allenatore, è chiaro che l'ambiente non può che non essere abbattuto. Però io sono convinto che sicuramente con la qualità che ha questa squadra i risultati arriveranno, perché vuol dire comunque è stata una squadra predisposta al lavoro, che ha fatto veramente bene tutto quello che abbiamo, quelle poche idee che abbiamo cercato di dare in questi 15 giorni in cui siamo arrivati noi, insomma. Quindi però è chiaro che la situazione non era delle migliori, perché la squadra era prima a esserne consapevole, che quando non vengono i risultati e le aspettative magari erano un pochino alte, sono i primi a essere rammaricati. Adesso è finito anche il mercato, quindi bisogna adesso, c'è solo un'arma, solo una ricetta secondo me in queste situazioni: cercare di lavorare, non aver fiducia in quello che si fa. Certamente in questo periodo le squadre da incontrare non sono state certamente facili, perché chiaramente stiamo incontrando le prime 4-5 della classe, insomma, quindi anche da questo punto di vista non è stato male neanche per la squadra. Però abbiamo tenuto testa a Grosseto, a Livorno, abbiamo fatto il gran primo tempo oggi qua, e quindi questo deve essere il punto di partenza. C'è poco da essere rammaricati, bisogna sicuramente lavorare di più, perché evidentemente fino a quello fatto fino adesso non basta, ma senza abbassare la testa, guardare avanti, lavorare, perché le cose poi dureranno.
Diciamo che la vittoria manca a questa squadra, che dà ossigeno, non alla classifica, ma soprattutto anche all'ambiente. La vittoria che renderebbe anche più facile il lavoro che farai da martedì con la squadra, è quello che può mancare.
No, ma infatti è quello che io speravo. È chiaro che io sono arrivato il giovedì della partita col Grosseto e poi abbiamo dovuto affrontare due giorni il Grosseto e tre giorni dopo il Livorno. Però magari sarebbe stata una cosa minima, ma uscire magari con un punto in una delle due partite sarebbe stato importante, ripartire magari anche qua con un punto sarebbe stato importante, se devo lamentare è chiaro di lavorare sui risultati positivi e fa bene. E lavorare sulle sconfitte no, lavora certamente male,
assolutamente.
Però la realtà nostra è questa, ragazzi, noi adesso siamo in questa situazione, dobbiamo uscire, abbiamo le potenziali per poterlo fare, la società si mette nelle migliori condizioni possibili per poterlo fare, e quindi io non dico che noi possiamo sicuramente ambire a competere con le 5-6 della classe, le prime 5-6 della classe, ma insomma dietro abbiamo altre 10 squadre con le quali tutta la puoi giocare tranquillamente,
certo,
quindi questo deve essere il nostro campionato.
Hai un'esperienza anche da calciatore, sei stato calciatore importante, quindi sai bene come risollevare gli ambienti, hai fatto l'allenatore anche in società professionistiche, quindi ce l'hai la ricetta, Antonio, mi sembra.
La ricetta è il lavoro.
Il lavoro.
La sfera magica non c'è, se no avremmo risolto tutti i problemi.
Certo.
La ricetta è il lavoro, credere in quello che si fa, cercare di stare tutti uniti e compatti, e
sì.
Risultati può lasciare andare, no, a interpretazioni, tante ghiacce, tante situazioni, ma l'unica ricetta credo che sia quella del lavoro, che ripeto, fino adesso i ragazzi in questi 15 giorni in cui sono stato hanno dato anche disponibilità, insomma, sono convinto, ripeto, oggi al primo tempo ho visto un'identità di squadra, che sapevamo quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto bene e dobbiamo ripartire da là, insomma, sicuramente poi dobbiamo essere assolutamente più cattivi, abbiamo creato 3-4 palle gol che mi dicono era, insomma, un po' di tempo che non si riusciva a creare, bisogna essere più cattivi a chiuderle quando cadono, perché poi dopo le partite prendono un'altra piega, un'altra direzione.
Io sento dalle tue parole, Antonio, la positività che trasmetti, e hai accettato questa panchina, cioè questa società difficile, però credo che la scommessa la puoi vincere, sono fiducioso io.
Ma l'ho accettata con grande entusiasmo, perché intanto è giusto che sia così, ma poi perché voglio dire, io sono del territorio, è la mia città, quindi per me mi sento una responsabilità.
Certo.
Dell'intera cittadina, insomma, quindi finché potrò darò sempre il massimo e cercherò di far dare il massimo a tutti quanti, poi è chiaro che poi dopo è il campo che parla, però sono convinto che il nostro campionato è iniziato oggi, ci sono tante partite ancora da poter affrontare e quindi ampie margini di miglioramento.
Bene, io ti ringrazio, Antonio. Domenica c'è questo derby, chiamiamolo così, tra Orvietano e Sansepolcro, non è facilissimo.
Allora, le partite chiaramente le devi sempre giocare, certo, che noi le affronteremo per vincere, perché è una partita scontro diretto, quindi chiaramente farla intera la posta in palio è importante, quindi noi dobbiamo assolutamente cercare di impostare la partita per vincere e ce la metteremo tutta. Poi purtroppo nel calcio gli episodi contano, dentro una partita ce ne sono mille altre, quindi poi dopo può succedere di tutto, ma lo spirito e la testa che noi dobbiamo avere è quello di affrontare una squadra sì importante e che lotta con noi nelle zone basse, per cui devi dare il massimo di quello che possiamo dare.
Grazie Antonio, buon lavoro, in bocca al lupo. Un abbraccio, a presto, ci risentiremo naturalmente in questo percorso. E grazie a Antonio Rizzolo, il tecnico dell'Orvietano, arrivato da poco, diciamo un mese nemmeno, su questa panchina, non è andata bene, lo ricordiamo oggi, la trasferta ad Altopascio, perso per 1-0, il gol è arrivato proprio a 5-6 minuti dal termine, però ha avuto le sue diciamo buone occasioni, la stessa formazione orvietana, e domenica prossima c'è un Orvietana Sansepolcro che seguiremo, perché appunto seguiamo tutte le squadre umbre. E a proposito di Serie D, squadre umbre, abbiamo il presidente del Trestina, Leonardo Bambini. Buonasera, buon anno presidente, auguri, perché volevamo fargli gli auguri prima di Natale, invece non siamo riusciti a collegarci, ce li facciamo adesso, gli auguri di buon compleanno, perché ha compiuto gli anni, quindi. Allora, inizia questo 2024 con un rammarico, credo, perché beh, il punticino va stretto al Trestina oggi,
Va stretto, visto il primo tempo, forse ci meritavamo anche oltre il 2-0.
Sì.
Poi alla fine ci si deve accontentare, perché comunque Ponsacco è venuto fuori bene il secondo tempo, ha trovato il primo tiro in porta effettivo al 50esimo, ha trovato il gol. Dopo lì questo gol gli ha dato la vita, l'ha rianimati, e noi abbiamo preso un palo, potevamo fare anche il 3-1, però alla fine va bene così, perché comunque sia ci sono sempre anche gli avversari da rispettare in campo.
No, sicuramente, anche perché poi voi siete anche sulle ali dell'entusiasmo, tanti risultati positivi, alla fine del girone d'andata vi trovate in una posizione che forse nemmeno pensavate, però il Trestina c'è e dirà sicuramente la sua fino alla fine, mi sembra.
Ma no, sicuramente, i risultati che sono venuti sono frutto di un gran lavoro fatto da tutti, dallo staff e dalla società e dai giocatori che vanno in campo, che credono in quello che fanno, e credo che questo è il settimo risultato utile.
Esatto.
Che devo dire, sì, forse fra tutti quello che visto il primo tempo un po' stretto ci va, ti dico la verità, però sicuramente anche i cambi all'ultimo momento, capito, oggi giocatori come Belli, come Farneti, si regalano male nella nostra rosa.
Certo.
Uno è squalificato, uno era infortunato, e Contucci ha giocato con la febbre. Insomma, sono diverse attenuanti che però non è che minimalizzano il risultato che ha fatto il Ponsacco, perché loro ci hanno messo l'anima fino alla fine. E a 5 minuti alla fine hanno trovato il pari.
Beh, certo, quello sicuramente. C'è da registrare, mi sembra, la prima marcatura di un difensore, sua prima segnatura, di Filippo Sensi.
Ma
oggi,
sono molto felice per il ragazzo, per Filippo Sensi, perché è un ragazzo veramente d'oro, si sta comportando bene, molto bene, noi gli abbiamo dato fiducia e la sta ripagando alla grande, guarda, devo dire. Quindi se meritava anche la gioia del gol, e oggi tra l'altro la prima partita dal primo minuto da capitano.
Anche, quindi, la veramente la cercherà questa data oggi Filippo, no?
Perché sì, questa se la segnerà. Se c'era la vittoria era anche più contento. Però.
Sì, sicuramente. Che poi il pareggio è arrivato, non so, un'azione un po' dubbia, non l'abbiamo capito bene questo pareggio.
Azione dubbia, devo dire, sicuramente Ponsacco aveva preso campo e quindi noi grandi sostituzioni non le avevamo e siamo arrivati un po' corti di fiato probabilmente, però va bene così.
Certo. Presidente, il calciomercato è finito, avete fatto i vostri acquisti, le vostre cessioni, siete a posto, tanto ormai andate avanti,
diciamo,
così.
Che non siamo a posto perché... Sicuramente sui giovani è venuto meno questa settimana anche il giovane Rione, che è andato a Roma City. Dai professionisti vedremo se riusciamo a pescare qualcosa che ci può, diciamo, almeno un'altra pedina che ci può dare una mano. Questa settimana è arrivato dal Cesena un portiere. Quindi ecco, sappiamo, purtroppo il mercato è sempre in movimento.
Certo, va bene, allora vuol dire che credete molto nella possibilità di fare qualcosa di importante in quest'anno.
La vittoria oggi sarebbe stato certamente un bel trampolino, certo. Perché comunque sia non nego che i ragazzi, ripeto, l'avrebbero voluta, si erano un po' giù sui spogliatoi, ma fa parte di un risultato che ti sfugge a 5 minuti dalla fine. L'amarezza è tanta, però comunque sì, ho visto che guardando i risultati delle altre partite mi pare che sono state sorprese da tutte le parti.
Sì, assolutamente. Beh, voi rimanete in una zona privilegiata, ottavi, 28 punti, diciamo le squadre non corrono poi quelle davanti.
No, ma per fortuna neanche quelle dietro.
Anche quelle dietro. Ok, c'è sempre lo sguardo dietro, presidente? Guardate sempre.
No, sempre.
Sì, sempre.
No, è necessario stare sempre orecchie dritte. Prima possibile centrare la salvezza. Noi adesso domenica andremo a Poggibonsi, sì. Poi viene il Real Forte. Queste sono partite che, visto Poggibonsi oggi ha fatto un gran risultato, se non sbaglio.
Sì, esattamente.
Sono, capito, in molte squadre chi ha potuto far mercato, certo, adesso certo. Le ritrovi. Anche lo stesso Ponsacco oggi è arrivato da noi con dei innesti nuovi.
È chiaro.
Uno dei quali, il terzino lì, Bologna, ci ha fatto anche gol. Cioè, capito? Certo. Il girone di ritorno è un girone.
Sì, è diverso rispetto a quello d'andata.
Cioè, nessuno ti toglie quello che hai già fatto, ma non ti puoi sicuramente adagiare.
Sì, quello è vero. Le squadre si sono rinforzate. Oggi il Poggi Bonzi, come diceva, ha vinto a Livorno. Però non è che in questo campionato di tutte toscane non è che ci siano anche aiuti tra di loro? Può succedere anche questo? No,
noi dobbiamo fare il nostro, nel senso
che le toscane quando sono in difficoltà magari tra di loro cercano di le umbre un po' di rimandarle sotto in classifica.
Io l'ho detto all'inizio del campionato, le umbre l'ho viste attrezzate, pensavo un po' meglio l'Orvietana, però anche San Sepolcro comincia ad avere una buona guida e una buona rosa. Secondo me dobbiamo essere bravi a venirne fuori da soli, non pensare a quello che fanno gli altri.
Certamente. Un'ultima battuta, presidente Bambini, ho visto che si è incontrato con Enrico Chiesa, il papà dell'attuale giocatore, perché comincia già a pensare a qualche scambio di giocatori importanti, ci ha detto, con i professionisti, e gli ha dato qualche nome, diciamo, qualche dritta.
È stato nostro ospite, siamo stati insieme poi la sera del compleanno.
Sì.
È una gran persona e vive nel mondo del calcio, ovviamente ha un suo giocatore qui da noi, perciò abbiamo, diciamo, intrapreso, instaurato un buon rapporto che nel tempo può sempre far comodo a tutti, no?
Assolutamente. Presidente Bambini, lei è sempre una garanzia ogni volta che ci sentiamo, è una garanzia soprattutto per la società che guida, per il lavoro che fa, per la grande passione che mette. Noi ci sentiremo presto, augurio di buon anno ancora.
Auguri a tutti gli sportivi, buon anno a tutti.
Grazie. Arrivederci, a risentirci. Grazie al presidente Leonardo Bambini per questo suo intervento. 17:22 minuti primi. Io volevo, lo dico a Roberto Casaglia, magari sentire il vicepresidente dell'ACF, del Fulgens, Massimiliano Sassi. Se magari possiamo contattarlo, c'è stata la prima sconfitta oggi, però da un punto di vista di classifica non è che ha procurato dei guai, perché poi le altre non è che hanno ottenuto risultati. Vediamo un po' chi riusciamo, vediamo chi possiamo sentire. No, credo che sia credo che Massimiliano Sassi sia il vicepresidente della Fulgens, da quello che mi dicono. Io non vorrei sbagliare, perché avevo contattato Paolo Zoppi, che era presidente, ma credo che sia lui se riusciamo a contattarlo, così eliminiamo qualche dubbio che ci è venuto adesso, visto che i contatti che abbiamo. Comunque è Massimiliano Sassi, il quale presidente Paolo Zoppi ci ha dato il recapito oggi in eccellenza. Quindi abbiamo chiuso con la Serie D, abbiamo sentito il tecnico dell'Orvietano, Antonio Rizzolo, che appunto ci ha detto di questo suo coinvolgimento che ha con la squadra, essendo di quelle parti, quindi vuole assolutamente risollevare la stessa Orvietana, e naturalmente anche un po' di delusione del presidente Bambini per questo pareggio interno contro il Ponsacco, arrivato anche questo nei minuti finali. Il primo tempo si era chiuso col 2-0 per il Trestina, e poi il secondo tempo il Ponsacco è venuto fuori e c'è stato questo 2-2. Tra l'altro il presidente Bambini è stato anche molto sportivo, dicendo, riconoscendo che si è rischiato. Allora vediamo un po', finalmente, perché tanto tempo che lo stiamo cercando di contattare, il tecnico del Città di Castello, Antonio Armillei, che ringraziamo naturalmente. A volte magari i collegamenti non vanno come si deve, forse non abbiamo raggiunto anche per quello, però adesso siamo con lui e ritorna con un buon punto. Antonio, buonasera, buon anno innanzitutto.
Buonasera, buon anno.
Buonasera a te. Allora, ecco, che sta succedendo a Città di Castello? Eravate partiti con tutti i fari accesi, si sono spente un po' le luci con i risultati che non ci sono stati, e adesso piano piano si sta riprendendo un po' la via della positività, speriamo, per il Città di Castello e per te anche, per la tua carriera di allenatore. Sei uno che è vincente, ecco, all'improvviso non credo che ti sei così perso qualcosa di quello che hai dato a altre società.
Ma io penso che nel calcio contano tanto i giocatori piuttosto che l'allenatore. Siamo partiti per fare un campionato diverso, però ci troviamo in questa situazione e quindi dobbiamo essere bravi a venirne fuori. Certo. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo e poi secondo me il secondo tempo in superiorità numerica dovevamo fare di più. È vero che abbiamo avuto all'inizio del secondo tempo due situazioni per poter andare in vantaggio importanti, però sono due punti persi.
Sì, due punti persi, anche perché è sbagliato anche un calcio di rigore con Peluso, ma questo fa denotare che, non so, c'è un po' troppa rabbia, troppo agonismo, troppo nervosismo, non so, in questa, quando non ci sono i risultati può arrivare anche questo. Ma tu sei bravo a...
No, noi abbiamo avuto tante vicissitudini dovute agli infortuni il girone d'andata, ma questo non deve essere un alibi. Dobbiamo, ripeto, la situazione è questa, dobbiamo venirne fuori attraverso i risultati. Oggi è un risultato comunque positivo con una diretta concorrente, però visto come si era messa la partita dovevamo fare meglio.
Sicuramente vi manca tanto la vittoria, credo, no? Anche questo, Antonio, la vittoria è la panacea di tutti i mali, poi.
Sì. Però le vittorie vanno cercate con più determinazione, con più di cattiveria. Però dai, prendiamo il punto e domenica abbiamo un'altra partita importantissima contro un'altra diretta concorrente e dobbiamo provare a vincerla.
Cioè, in pratica tu mi dici che avete cambiato lo sguardo, prima vittoria del campionato, quantomeno i playoff, adesso attenzione alla salvezza?
Ma in questo momento siamo in questa posizione di classifica e quindi dobbiamo assolutamente provare prima a venirne fuori.
Certamente.
Poi si potrà vedere, insomma, però adesso i play-out ci sono a 3-4 punti e quindi dobbiamo cercare di venire fuori.
Sì, quello è assolutamente vero. La classifica recita Città di Castello, da quello che leggo, è dodicesimo con 16 punti e la zona... zona play-out, però sai benissimo che Città di Castello, non so se frequenti la piazza, la città un po' rumoreggia, vorrebbe vedere questa squadra, questa società gloriosa, no, tornare su in alto.
Sì, ma lo vorremmo tutti. Poi dopo il tutto passa attraverso le partite della domenica. Il girone d'andata ha detto questo, e bisogna calarsi nella realtà, perché altrimenti ci si fa male.
Quello è vero. Certo. Antonio, un'ultima considerazione, perché tu sei un tecnico vincente, l'abbiamo detto, hai vinto i campionati la scorsa stagione, quindi non ti sei perso all'improvviso. Ci hai detto il rimedio è anche avere una squadra. Cosa vi siete detti con il presidente in questo periodo natalizio?
perché c'è tanto rumore a Città di Castello, lo sai benissimo, no? Quando non ci sono i risultati il primo che salta è sempre l'allenatore, invece sei rimasto lì, vuol dire che il presidente crede in te, crede nei tuoi valori che hai, che esprimi.
Ma guarda, colgo l'occasione per ribadire questo.
Sì.
In giro si parla male del Città di Castello e invece non è così, perché ad oggi la società nei nostri confronti è stata precisa, puntuale, quello che è mancato sono mancati i risultati, quindi siamo noi in difetto, in primis io come allenatore e poi i giocatori, perché assolutamente il presidente, la società ci ha messo nelle migliori condizioni per poter far bene. Questo è la realtà.
Quindi ti senti in dovere appunto di restituire quanto vi è stato dato. Ecco, lo farete il girone di ritorno, dai, che questa è la promessa, che il Città di Castello diverso lo vedremo in questo girone di ritorno.
Sì, mi auguro proprio di fare un girone di ritorno completamente diverso.
Benissimo. Antonio, è un piacere risentirti e naturalmente adesso è un momento così un po' ti sento anche di trovare le parole non è mai facile, soprattutto nel calcio, lo sai benissimo, però bisogna sempre metterci la faccia. Poi voi tecnici, tu sei ormai navigato, lo sai benissimo quando ci sono i risultati, però trovi le parole giuste, soprattutto nello spogliatoio da martedì, quando riprenderete gli allenamenti in vista dell'incontro con il Lama di domenica al Bernicchi. Io ti faccio tanti in bocca al lupo, gli auguri per il buon anno, per il tuo lavoro, perché io credo che non ti sei perso la via maestra, quella che sai educare bene i ragazzi che hai avuto e che avrai, perché l'allenatore lo sai fare molto bene.
Grazie mille e tanti auguri.
Grazie, ti seguiremo, noi seguiamo sempre tutto il campionato di eccellenza quest'anno, quindi ti seguiremo quello che farai, dai risultati, anche dai tuoi insegnamenti, perché voi formatori, voi allenatori siete anche degli insegnanti, date delle segni, un esempio.
Sei troppo bravo, io dico sempre che quello che si è fatto negli anni precedenti non conta assolutamente niente.
Però c'è sempre un passato e grazie al passato che tu hai una storia, se non avessi il passato, Antonio.
Chi pensa al passato muore, come si dice.
ho capito, vabbè. Va bene, però per me conta soprattutto gli insegnamenti che hai dato alle giovani generazioni che fanno calcio, qualcuno credo che sia cresciuto molto, grazie ai tuoi insegnamenti. Antonio, grazie. Alla prossima,
grazie.
Speriamo di rincontrarci presto e con altri risultati chiaramente del Città di Castello. Buona domenica, grazie. Buona domenica sera. Alle 17:33 minuti primi, non so se siamo riusciti a capire se il vicepresidente appunto Massimiliano Sassi è con noi, lo chiedo sempre naturalmente quindi ho detto bene, quindi la Fulgens è quello che mi è stato detto, Massimiliano Sassi, che cercheremo di contattare perché dovremmo avere quindi Francesco De Luca poi dell'LR Calcio, mi piaceva sentire appunto il vicepresidente, avevamo parlato con il presidente della Fulgens della CF Foligno qualche tempo fa, Paolo Zoppi, proprio lui che mi ha, ecco qua, in linea il vicepresidente della CF della Fulgens Foligno, Massimiliano Sassi. Allora, vicepresidente, buonasera, buon anno naturalmente.
Buonasera, buon anno a tutti.
Allora,
voi.
Io credo il presidente ha fatto uno scherzo perché era lui che doveva parlare, ma ha detto, dice, ma è meglio che parla il vice, perché non voleva parlare dopo una sconfitta.
No. Era meglio se parlava lui. Ha fatto lo scherzetto a me.
Non è mai facile parlare dopo una sconfitta, però questa sconfitta da un punto di vista di classifica siete rimasti tutti lì, non è successo niente tutto sommato.
Diciamo che ci sono due il rovescio della medaglia,
sì.
Che se avessimo vinto
certo.
Sarebbe andato tutto perfetto, ma abbiamo perso e ringraziando Dio non è che è cambiato tanto in vetta.
No,
c'è soltanto Lellera si è avvicinata un po'.
Esattamente, Lellera si è avvicinata un po'. Però ecco, parliamo un po' di questa Fulgence. Vi siete rinforzati abbastanza, credo, per recitare il ruolo che ormai vi vede arrivare alla fine da soli in testa alla classifica. Cioè, volete vincere il campionato?
Diciamo, per vincere ancora la strada è molto lunga. Però già da quest'estate sia il direttore Bianconi che il direttore sportivo Filippo Petterini hanno attrezzato una squadra molto competitiva. E sicuramente lotteremo fino alla fine.
Beh, diciamo i presupposti.
L'ambizione sicuramente è quella di vincere, ormai non è che ci possiamo più nascondere.
Oggi hai visto la partita, no? Lì con la squadra del Ponte Valle Ceppi, che hai messo subito sotto 2-0. È stato quello la partenza un po' in difficoltà.
Non è stata molto. Abbiamo subito due gol su due palle che apparentemente non erano nemmeno bruttissime. Poi c'è stata una reazione da parte dei ragazzi molto importante. Siamo arrivati sul 2-2 prima della fine del primo tempo con due gol molto belli di Gribeck e Calderini. E il secondo tempo siamo stati 40 minuti dentro la loro metà campo e, come succede molto spesso nel calcio, loro hanno fatto un'azione e hanno fatto il gol 3-2.
Sì, potevate comunque segnare anche voi il 3-2, mi sembra, con Kribek, che credo
abbiamo fallito un'occasione con Kribek che a pochi passi dalla porta ha preso la traversa, e un'altra occasione di Elio Calderini, un'azione di contropiede, si è trovato a tu per tu con il portiere, ha spedito di poco la palla fuori.
È una squadra che è cresciuta molto dal girone di andata adesso?
Allora, è una squadra, abbiamo Mister Manni ha fatto un buonissimo lavoro all'inizio, diciamo che essendo parecchi giocatori nuovi abbiamo faticato un po'. Poi la bravura dell'allenatore, la disponibilità dei giocatori stessi ha fatto sì che insomma è una squadra solida, fatta di gente diciamo che vuole vincere, sono tutti ragazzi serissimi, disponibilissimi, e che insieme a noi vogliono sicuramente raggiungere un traguardo importante. Per noi sarebbe un sogno.
Beh, sicuramente,
perché
certo,
abbiamo iniziato 5 anni fa dalla seconda categoria.
Sì, sì, sì. Sappiamo benissimo appunto il percorso che avete fatto, e avete in pratica un po' rimpiazzato quel Foligno Calcio, anche se non siete quelli, no? Quel Foligno Calcio che qualche tifoso un po' vi ha storto il naso, e adesso invece si è di nuovo riavvicinato al calcio che state predicando.
Ma diciamo che noi non vogliamo sostituire nessuno, non abbiamo mai voluto sostituire nessuno. Il Foligno Calcio rimane il Foligno Calcio. Noi in questo momento siamo la squadra più importante che è in città, andiamo avanti per la nostra strada senza diciamo tutto quello che è la storia del Foligno Calcio.
Cioè, no, quello è, però, la storia rimane del Foligno Calcio, però voi ne state scrivendo un'altra di storia. Appunto, siete primi con un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici, e se dovesse andare in porto la vittoria del campionato, sareste la prima squadra di Foligno ad arrivare in quarta serie, in Serie D. A quel punto anche i detrattori più incalliti ritornerebbero sulla via di Damasio, crederebbero veramente a un progetto ambizioso. Potrebbe, non so se nascerebbe una fusione, adesso dico delle cose stupide che magari qualcuno potrebbe anche fucilarmi per questo.
In questo momento noi pensiamo solo a noi stessi, a concludere nel migliore dei modi questo campionato, poi quello che verrà si vedrà,
comunque noi siamo bene così.
No, assolutamente no, i rapporti con diciamo, i dirigenti del Foligno non sono proprio idilliaci, mi sembra.
No, non devo dire la verità che non ci hanno dividiamo il campo,
sì, quello lo so,
e anche altri luoghi all'interno dello stadio ci sono state, sì. Ci sono stati degli accordi, quindi vengono rispettati da entrambe le parti.
Però un'ultima considerazione: se arriverete, facciamo gli scongiuri, tocchiamo tutto quello che ci pare in Serie D, è un bel discorso si potrebbe fare con il Foligno? Se loro chiaramente rimanessero in promozione.
Io,
una domanda difficile.
In questo momento non so quello che dire.
Ok.
Beh, quindi aspettiamo che si concluda il campionato, poi vedremo. Ripeto,
già mi hai risposto.
Noi andiamo avanti per la nostra strada, a prescindere dal Foligno calcio.
Certamente, perché sai benissimo che in Serie D è quasi un campionato professionistico, di energie ce ne vogliono tante da un punto di vista di portafogli. No.
Allora, diciamo che diciamo i contributi non mancherebbero mai.
Benissimo.
Noi abbiamo dei progetti e siamo sicuri di portarli avanti anche da soli.
Bene, ma
vedremo come
certamente si potrà sviluppare
la cosa in città.
È chiaro. E comunque avete fatto tornare diversi tifosi allo stadio, questo è importante, no?
Diversi tifosi, diversi vecchi tifosi, esatto, storici, siamo molto contenti.
Sì, perché poi quando una società, come io ho vissuto l'esperienza di Gualdo, no? Va nel baratro di campionati così, c'è allontanamento, e grazie appunto a voi, a chi insegna calcio con i risultati, perché tanto sono i risultati che portano gente allo stadio, anche un bel progetto. Oltre che il risultato, credo che anche il più lontano, quello che magari non ne voleva più sentire perché ormai ritorna a vedere le partite.
Guardi, anche oggi in trasferta c'erano tifosi che io sono cresciuto nel Foligno a livello giovanile, quindi li conosco, stavano a vedere la partita 50 anni fa. Quindi siamo ben contenti.
Benissimo, questa è la spinta che fa andare avanti noi appassionati, abbiamo questa grande passione per il calcio, questa malattia. Voi ci mettete anche i soldi, noi soltanto la voce, quindi già
qualcosa. No, ma anche noi la passione è tantissima. Noi probabilmente lo saprete, abbiamo iniziato con una scuola calcio di 70-80 ragazzi. E in 4-5 anni, proprio con un gruppo di amici, diciamo, siamo arrivati qua. Marco Bianconi, devo dire la verità, che ci ha dato una spinta,
certamente.
Ha un ruolo molto importante. Il presidente Zoppi è un vulcanico, probabilmente senza di lui non saremo qua dove siamo.
Bene, e allora lunga vita.
L'unione di tutte queste parti che fanno la forza, probabilmente.
Perfetto, Massimiliano, grazie, lunga vita quindi a voi dirigenti per questi progetti che portate avanti, questa grande passione che mettete in questo mondo, nel calcio, per la prima squadra, ma soprattutto anche per i ragazzini che trovano spazi dove potersi divertire.
Devo dire la verità che in questo momento la prima squadra, anche devo dire grazie al mister e ai ragazzi che sono tutti disponibili, ripeto, serissimi, fa un po' da punto di riferimento per tutto il settore giovanile.
Certamente, assolutamente sì. Grazie Massimiliano Sassi per questo intervento.
Buon anno
anche a te. Buon anno e a presto, grazie. È il vicepresidente che abbiamo sentito della Fulgens Foligno, che nonostante la sconfitta di oggi rimane sempre in testa con le stesse differenze punti di domenica, di prima della fine dell'anno, ecco, con il Terni FC. Andiamo per chiudere, perché avevamo un contatto con Francesco De Luca, volevamo parlare anche con lui di questo Ellera, quindi affrontiamo questo
questo argomento. Abbiamo più pochi minuti, sono le 17:44 e gli argomenti sono veramente tanti. Quando si comincia a parlare di progetti calcio, veramente ci faremo non notte, ma veramente la notte fonda. Ci abbiamo De Luca, eccolo qua, ecco qua. Siamo riusciti. Buonasera a, buonasera a te, Francesco, ben arrivato.
Buonasera.
Buonasera. Ecco, beh, innanzitutto questa vittoria arrivata, non so, nemmeno ci speravate, questa vittoria finale contro la Nestor, arrivata, anche se avete premuto tanto, no? Sicuramente, però arrivata sul finale di partita, mi sembra.
È una buonissima sera, ecco.
Beh, certo, è ottima, no, sera, abbiamo... vero.
È sì. stata una partita veramente combattuta da ambo le squadre. Primo tempo eravamo un po' più contratti, dopo c'è stata l'espulsione di Cenerini al 40° del primo tempo, quindi abbiamo giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Però al secondo tempo invece siamo usciti fuori, soprattutto anche fisicamente, abbiamo purtroppo preso gol e dopo ci siamo rimboccati le maniche e paradossalmente siamo andati anche meglio dal punto di vista del gioco. Abbiamo pareggiato, dopo all'ultimo c'è stato questo calcio d'angolo, abbiamo messo questa palla in mezzo e Nicolas Bocci ha fatto gol e ci ha fatto esultare un po' tutti, sicuramente.
Beh, anche perché quando arriva alla fine, così che non te l'aspetti, è ancora più bello. E siete...
Sì, assolutamente, perché ne parlavo con il mister adesso dentro lo spogliatoio. Quando si vincono le partite così all'ultimo minuto, da giocatore si vivono certe impressioni positive, ma da fuori, dalla panchina, sono gioie veramente importanti, veramente, veramente belle, ecco, emozioni belle.
Sicuramente. L'Ellera quest'anno che ruolo vuol avere? Ecco. Cioè vuole andare a prendere la Fulgens?
No, no. Abbiamo iniziato un progetto da agosto dove non c'era nessun giocatore e piano piano abbiamo costruito una squadra, un organico importante. È stato difficile perché ci sono state varie complicazioni, soprattutto partendo da un numero da quantitativo, perché veramente il primo luglio avevamo 0 giocatori. Piano piano abbiamo costruito una squadra e piano piano, soprattutto allenamento dopo allenamento, stiamo costruendo un gruppo veramente spettacolare. Io sono straorgoglioso di quello che sta facendo il mister con tutto lo staff e soprattutto i ragazzi, che è anche scontato dirlo, no? Perché spesso sento dire no, abbiamo preso gli uomini prima dei giocatori. È difficile, no? Se uno non li conosce per bene, innanzitutto uno prende i giocatori perché sono forti. Io posso dire che l'Ellera ha 22-24 giocatori fortissimi e veramente 24 ragazzi eccezionali. Sono veramente orgoglioso. Il ruolo che faremo da qui a fine campionato non lo so, è normale. Abbiamo punti importanti. Il primo obiettivo è naturalmente quello che mi ha chiesto il presidente il primo luglio, è salvarci prima possibile.
Era
non è retorica. Ci sono altri punti da ottenere per la salvezza. Una volta ottenuta quella, tireremo il freno a mano proprio a zero e vedremo. Cioè, però fino a quel punto siamo per la salvezza.
C'è un Ciccio De Luca tra questi giocatori che stai vedendo, questi giovani così fantasioso? Io ti ricordo a Gualdo con la maglia del Gualdo Casacastalda.
Diciamo che ci sono dei giocatori tecnicamente sicuramente validi, sia Daniele Fioretti che Michele Boldrini per certe caratteristiche mi possono assomigliare, però loro sono più forti, mettiamola così.
E anche come carattere umano, come passione, sia dentro il campo ma soprattutto fuori il campo, così sono, così oppure solo nel campo danno?
Sì, veramente, ripeto, loro due ma tutti, partendo dal capitano, da Federico Cinerini, dai tre napoletani, veramente sono ragazzi che ci mettono il cuore ogni giorno, e vederli anche allenarsi è veramente piacevole. Questa è una scoperta veramente piacevole.
Siete arrivati al terzo posto con questa vittoria, un punto dalla seconda, dal Terni FC. Credo che la classifica la sai, ecco.
La classifica dice questo, e per quello che abbiamo dato il girone d'andata e anche oggi, secondo me, sono tutti punti meritati. Anzi,
forse ci manca qualche punto, però io dico sempre che allenamento dopo allenamento, e soprattutto facendo prestazioni come quella di oggi in inferiorità numerica, vincendo una partita del genere, vuol dire che effettivamente meritiamo di stare lassù.
E è iniziato, ecco, proprio oggi il girone di ritorno, l'hai viste tutte, è effettivamente la Fulgence è la squadra più forte?
Secondo me sì, ha una rosa, ha un allenatore bravissimo, una società già preparata secondo me per fare la categoria superiore, e per me è sicuramente la squadra più forte del campionato. E dopo metto sicuramente anche il Terni, mi ha fatto un'ottima impressione, soprattutto come organizzazione.
E poi
il campionato ancora è abbastanza lungo, ma per me, secondo me, per la prima posizione, insomma, non ci dovrebbero essere problemi per il Foligno.
E l'Angelana, visto che ci ha giocato contro, quindi che squadra che ci puoi dare come idea?
Per me l'Angelana viene subito dopo Foligno, e come proprio rispetto alla classifica. Quindi così, secondo me le prime 4-5 posizioni, insieme al Castiglione del Lago, perché anche loro stanno facendo un campionato incredibile. Certo. Ad oggi sono le 4-5 squadre che hanno dato un po' di più rispetto alle altre.
In questo ruolo di direttore, di colui che scopre talenti, di calciomercato, ti trovi bene? È il tuo ruolo? Era meglio il calciatore.
Era nettamente meglio giocare, lo dico sempre, perché almeno si sfogava in campo. Però è una cosa che mi è sempre piaciuta dai tempi del Castelregone. Io sono molto amico di Luca Quarta, che era secondo me stato uno dei direttori migliori, no? In Umbria. E quindi mi piaceva sempre quello che faceva, e prendo sempre spunto da quello che faceva, appunto. Quindi è una cosa che mi piace vivere ancora lo spogliatoio, i ragazzi. Bene. Il mister, quindi sì, è una cosa che mi piace, e per adesso sta andando tutto bene, quindi sono felice.
Quindi hai iniziato al meglio per l'Ellera questo 2024. Auguri a te, auguri alla società, auguri insomma per tutto quello che stai facendo. Sei ancora giovane, credo che qualche partita comunque la stai ancora facendo, no? Mi sembra. Qualcosa stai facendo. Dico, qualche partita, qualche gara tra amici, ancora giochi a pallone.
Gioco con la Whisper ancora
vedi.
Qualche terzata, bravo,
bisogna sempre tenersi in forma.
Esatto.
D'accordo, Francesco, ti faccio tanti auguri per tutto.
Grazie mille.
A te, all'Ellera, tutta la tua vita anche familiare. A risentirci presto.
Grazie mille,
buona serata.
Ancora,
grazie a te. Ecco, abbiamo sentito anche il direttore generale dell'Ellera. Credo sono le 17:52. Ci perdonerà Fabio Calagreti, perché a quest'ora dopo andiamo troppo oltre. Abbiamo fatto il punto con Buttò. Lo salutiamo naturalmente, Fabio Calagreti. Magari per un saluto, possiamo fare un saluto, perché magari ci sta aspettando. Roberto, se possiamo fargli fare un saluto, perché abbiamo 2 minuti. Dopo dobbiamo chiudere prima delle 18, quindi ecco, lo sentiamo intanto se abbiamo i risultati anche per quanto riguarda, perché si sta giocando in Serie C alle 16:15, sono iniziate le partite del Perugia e del Gubbio, quindi magari possiamo dare anche questo aggiornamento che ci arriva in diretta in questo momento. Ecco, stiamo contattando Fabio Calagreti, siamo arrivati veramente al termine di questo appuntamento con tanti ospiti, soprattutto è stato un finale di gara incredibile. Fabio Calagreti, buon anno
a tutti.
Ecco.
buon anno a te.
Siamo andati lunghi quest'oggi perché abbiamo avuto personaggi importanti. Ti sembra? Bene.
Mi sembra che siamo andati abbastanza lunghi.
Allora, io stavo guardando adesso i risultati della Serie C, tu mi puoi dare aggiornamenti del Perugia e del Gubbio?
No, arrivato ora, allora, in questo momento a casa.
Allora, il Gubbio ancora non è terminata la partita, il Perugia vince in casa 2-0 con la Lucchese, il Gubbio vince a Pineto per 2-1. Ecco, questi sono i risultati delle partite che si stanno ancora giocando, perché alle 16:15, quindi dovremmo avere ancora una decina di minuti. Allora, Fabio, tu che partita hai visto oggi? Sei andato a vedere Città di Castello?
Trestina.
No? Trestina, ecco.
Un sacco.
Allora, abbiamo sentito il presidente Bambini, gli ha detto un po' di amarezza ci può stare, o secondo te è il risultato giusto?
Quando giudi il primo tempo 2-0, ti aspetti sicuramente una partita che non finisce come è finita. So. Comunque, vabbè.
Ma è una.
Tanto a loro basta un. Sì. Basta che muovono la classifica.
No, no, per carità.
E secondo me è bello anche rispettando gli avversari che si sono meritati. Hanno giocato un po' più di loro, erano 16 contro 12.
Perché la panchina era corta.
Hanno fatto 5 sostituzioni, 3 sì, sì, che non ha fatto una.
Sì, ce l'ha detto anche il presidente Bambini, e stanno cercando di vedere qualche giocatore professionista addirittura.
Ma questo io sui professionisti conoscendo Bambini credo poco, comunque va bene.
Vabbè, ce l'ha detto.
Basta trovare e dare la possibilità a Ciampelli di poter sostituire.
Certo, beh, è chiaro, assolutamente è così. Allora, abbiamo sentito il mister del Città di Castello molto abbacchiato, un po' giù, però ci ha garantito che da oggi comincia il campionato del Città di Castello.
Dopo le fanfare all'inizio del campionato, ritrovarsi completamente in zona play-out, addirittura sì, 3 punti/4 sì, dall'uscita dal play-out, credo che tutti sarebbero mogi come è stato lui.
Sì, sì. No, infatti io ho detto, quando non ci sono i risultati l'allenatore che è il primo che paga le conseguenze, invece hanno parlato con la dirigenza, ci ha detto che la dirigenza è una dirigenza seria, non bisogna parlare male del dirigente del Città di Castello, è soltanto la squadra che non ha risposto.
Ma guarda, i dirigenti credo che in questo abbiano poche responsabilità, anche perché la squadra non l'hanno fatta loro.
Ho capito. Vabbè, e quindi vedremo se Armillei, che ho detto è un vincente, uno che ha vinto, no, campionati, non è che abbia perso
l'improvviso. Però non lo vince, si riposa, non lo vince. L'importante è che non arriva ai play-out, è una lotteria.
Ho fatto presente proprio questo ad Antonio Armillei, che la piazza di Città di Castello è una piazza che pretende Città di Castello, almeno in posizioni.
È una piazza molto, ma molto delusa.
Sicuramente. Quello è vero. Siamo a vedere. Poi che altro ci puoi dire in un minuto? Perché dobbiamo chiudere.
In un minuto ti dico che. Allora, nell'Alto Tevere, oggi il Pierantonio ha fatto una grande vittoria.
Esattamente.
Con la Narnese, quindi si sta togliendo completamente dalle zone proibite. Il Lama ha ricominciato a muoversi con una vittoria importantissima, perché ha vinto con una delle migliori squadre d'eccellenza.
Esatto.
E addirittura è riuscito a fare 4 gol. Poi, passando al Città di Castello, ne hai già parlato con Armillei, quindi inutile ripetere, è andata bene nel pareggio, dispiace che hanno sbagliato anche un rigore. Vabbè, comunque, detto questo, passiamo al campionato di promozione, dove il Cazzolaro ha perso verso la fine della partita a Sigillo, e questo un po' dispiace, perché incomincia a abbassarsi la classifica e quindi deve avere occhio e gambe l'amico Marco Caproni, che è il main sponsor del Cazzolaro, insieme all'amico Samponi, presidente.
Bene.
Poi sono contento per Giuliano Tartuffi, che oramai sarà una lotta all'ultima giornata con il Castel del Piano, anche perché ha il vantaggio della partita in casa e quindi secondo me ha buone probabilità di vincere il campionato. Poi il San Giustino dell'amico Paolo Valori e Lorenzo Angelini ha preso diversi gol a parte del piano, ma però
ci può stare, esatto.
Era chiaramente i programmi.
Sì.
Poi il Chelsea era partito bene, vinceva, e poi Amar ha dovuto arrendersi per 2-1. Mm-hmm. Mentre invece devo fare i complimenti a Claudio Missaglia, che sta caricando mille la squadra, anche oggi l'ha data la dimostrazione prendendo il pareggio al 46esimo, 47esimo, e il minuto dopo a fare il 3-2 vincere una partita molto molto importante. Per quello che riguarda, e chiudo, sì, la prima categoria c'erano 3 o 4 derby. Allora, la capolista San Secondo è caduta con il derby con il Cervara prendendo 2 gol. L'altro derby era Pistrino Umberti De Agape,
sì,
e ha vinto l'Agape 2-1.
Esatto.
Poi il Monte Castelli è caduto per 3-2 con il Ponte Sferzino. E sì, poi il Morra è ritornato alla vittoria contro il Ponte Pattoli per 2-1.
Bene.
E infine il Val di Chierra, il Val di Chierra è riuscito a superare il Pantisola 3-0. Grande partita anche questa, per come si aspettavano tutti gli avversari.
Perfetto, però ti devo correggere, perché il Celci ha vinto a San Feliciano Marra, ha vinto 2-1.
Il Celci ha vinto, no?
Ha vinto, appunto, no. Perché è successo anche un po' di. Sì, diciamo, ci sono state molte proteste, fra l'altro, in questa partita. Non so quindi, però porta a casa 3 punti.
E lei ha voluto dire cambio dell'allenatore, subito via.
Sicuramente. Allora, abbiamo poco tempo, recupereremo domenica prossima. Fabio, ti ringrazio.
Però la domenica prossima,
dighi,
chiama prima.
Certo. D'accordo. Non è non è bello, è vero. Tu sei
Non è bello.
Certo.
È un po' noioso aspettare.
D'accordo. Grazie.
Tranquillo.
Grazie Fabio. Tanti buona domenica. Auguri, buon anno ancora.
Tanti auguri a tutti.
Grazie, così lo diciamo a tutti coloro che sono stati con noi questa domenica. È stata la prima del 2024 per quanto riguarda lo sport, questo 7 gennaio. Ci risentiremo domenica prossima, ancora con tanti inviati su tutti i campi, sia di Serie D, di Eccellenza e di Promozione. Poi anche il nostro dopogara, che cercheremo anche un po' di limare, perché quando ci sono tanti collegamenti, poi inevitabile fare un po' tardi. 18:02 minuti primi, grazie ancora, buona domenica a tutti e a domenica prossima. Grazie a Roberto Casaglia in studio, in regia, e grazie a chi ci ha ascoltato, e a domenica prossima.
Diretta Sport, il calcio dilettantistico umbro su RT Radio. Collegamenti, risultati, classifiche e commenti. In studio Enrico Brunetti. Coordinamento giornalistico Nicola Agostini.